Gli diamo il benvenuto in onda a Guido Viale, autore di questo volume, Vita e morte dell'automobile. Buongiorno Viale.
Buongiorno.
E allora, vita e morte dell'automobile, Giovanni parlava anche di vita e morte purtroppo sull'automobile, che è un altro elemento che dobbiamo prendere in considerazione. Lei insomma affronta l'argomento da diversi punti di vista, cercando di analizzare i vari aspetti che riguardano, questo mezzo di trasporto. Le chiediamo magari brevemente di raccontarci come ha voluto organizzare questo suo libro.
L'ho organizzato per il libro sostanzialmente raccoglie dei materiali, cioè articoli in parte già pubblicati, in parte erano note di lavoro su cui che rappresentano dei lavori che io ho fatto nel corso degli anni. L'ho organizzato in questa maniera, cercando prima di far vedere qual è il problema, perché l'automobile oggi è diventato non uno dei tanti problemi, ma uno dei principali e forse il principale problema che ci troviamo di fronte, a cui possono essere riconnessi molti degli altri grandi questioni della nostra epoca, come la guerra e la pace, come l'effetto serra, i mutamenti climatici, come gli squilibri fra nord e sud e come il deterioramento della vita urbana, sia dal punto di vista fisico, chimico, insomma, della qualità dell'aria, del rumore che ci infastidisce, eccetera, della congestione, delle difficoltà di spostarsi, eccetera, e sia soprattutto dal punto di vista sociale, cioè dalla difficoltà di avere rapporti con il nostro prossimo in un territorio che è completamente invaso e dove spadroneggiano le automobili. Poi ho citato alcuni fatti di cronaca che rispecchiano in qualche maniera la lente parziale presa di consapevolezza da parte del pubblico della problematicità legata all'automobile, e poi ho cercato di vedere che cosa concretamente si può fare per cercare di andare al di là dell'era dell'automobile senza rinunciare a tutti quei vantaggi della mobilità e della mobilità porta a porta che l'automobile all'inizio del secolo scorso sembrava aver promesso, cercando di mantenere in vita questa promessa per molto tempo, ma che ormai è palesemente stato dimostrato che non può mantenere.
Senta, Viale, scusi se la interrompo, sono Bellini.
No, mi sono fermato.
Le volevo chiedere, il tema dell'esodo dall'auto privata, che è ormai un tema cruciale, verso forme più sostenibili, deve avvenire in qualche misura. Ci può dire le principali due priorità in un piano di politiche che si muovano in questa direzione?
L'esodo dall'auto privata deve andare in due direzioni. Uno è il trasporto pubblico locale di massa, cioè i tram, i treni, le metropolitane, eccetera, e l'altro è un uso maggiore dei piedi o dell'altra forma fondamentale di uso della nostra energia biologica, che è andare in bicicletta. Questo non vuol dire eliminare l'uso dell'auto, ma vuol dire far spazio nella città perché si possano muovere liberamente gli autobus e i tram che ci devono trasportare in massa, perché andare in bicicletta o andare a piedi non diventi più una tortura. Per questo le auto che circolano in città devono essere molto, ma molto meno. Che cosa vuol dire? Che non possono più essere auto individuali, ma che devono essere auto condivise. Non vuol dire pubbliche o private, eccetera, può esserci un servizio pubblico, può essere un'auto multiproprietà, eccetera, ma il problema è che il fattore di carico delle auto sia sostanzialmente maggiore, cioè oggi la media è di 1,2 passeggeri per automobili in movimento, teniamo conto che la maggior parte delle automobili sono ferme, quindi non hanno zero passeggeri, mentre bisogna arrivare a 4-5, e poi che appunto l'auto venga usata non dico 24 ore su 24 ore, ma con una certa continuità per un minimo di 8-10 ore al giorno, e cioè quando qualcuno di noi non la usa, la possa usare qualcun altro per lo stesso motivo. Questo diminuirebbe enormemente il numero delle auto in circolazione, ma soprattutto il numero delle auto in sosta che ostacolano la circolazione, non solo quando sono in seconda e in terza fila, ma anche quando sono allineate lungo il marciapiede, perché riducono la portata della strada e quindi permetterebbero anche di effettuare i percorsi che noi dobbiamo fare quotidianamente a una velocità molto maggiore e con un servizio porta a porta. Veramente queste auto le potremmo trovare, potrebbero venirci a raccogliere sotto casa e portarci effettivamente là dove dobbiamo andare senza tenerci in moto per un'altra mezz'ora alla ricerca disperata di un parcheggio magari anche molto lontano dalla nostra destinazione.
Ecco, cioè quindi bisogno di una mobilità flessibile.
Lei ha quella sempre... che si chiama mobilità flessibile, cioè i nomi tecnici per queste cose sono sostanzialmente due o tre, insomma, no? Sono il carpooling come forma più elementare di condivisione dell'auto per fare i percorsi casa e lavoro, sono il car sharing come utilizzo di un'auto esclusivamente per le ore, per il periodo e per i percorsi in cui ci servono, con ovviamente la possibilità e la garanzia di trovarne di nuovo un'altra quando abbiamo di nuovo bisogno di mettere a disposizione. Sono il trasporto a domanda, cioè quel trasporto che fa esclusivamente il percorso che noi richiediamo portandoci da porta a porta, di cui la formula più avanzata e più tecnologicamente sofisticata è il taxi collettivo, cioè quel taxi che riesce a abbinare i percorsi ed orari di persone differenti che hanno percorsi orari compatibili tra di loro.
Certo, lei ha sempre considerato infatti il taxi come un pilastro della mobilità flessibile. E dopo l'esperienza francese di altri comuni, ma soprattutto quella francese di Velib, ovvero l'invasione della metropoli con 10.000 più biciclette, cosa pensa? Io vado solo in bici, per cui voglio dire si sfonda una porta aperta. E, io penso che il pilastro fondamentale della mobilità flessibile, che andrebbe poi anche messo a punto con provvedimenti legati all'intermodalità, treno bici, bus bici, eccetera, sia la bicicletta. Lei cosa ne pensa?
No, sono assolutamente d'accordo, cioè la bicicletta ovviamente non può risolvere tutti i nostri problemi, perché ci sono alcuni che sono non in grado di utilizzarla e c'è diverse circostanze, da quando abbiamo dei pesi molto grossi da portare a quando dobbiamo presentarci in maniera particolarmente elegante a certe circostanze, la bicicletta è sconsigliata. Però indubbiamente tutte le altre occasioni di mobilità in città sono sicuramente praticabili con la bicicletta, e il caso di Parigi è la dimostrazione fondamentale che basta prendere una misura che poi non è particolarmente avanzata né tecnologicamente sofisticata e soprattutto non è per niente costosa, che la risposta a questa offerta c'è immediatamente. Questo ci potrebbe essere a Milano, a Roma, eccetera. Tra l'altro Parigi è una città dal punto di vista territoriale più accidentata e più difficile da praticare, certo, di Milano, perché non è completamente piatta come Milano, anche se non è così tormentata come città come Genova, Perugia o Roma stessa, insomma. Dopodiché l'aspetto fondamentale della promozione dell'uso della bicicletta è l'intermodalità e quindi effettivamente avere i treni, i tram, i bus e le metropolitane dove caricare la bicicletta diventi più facile.
Guido Viale, nei vari paragrafi che compongono i capitoli che sono all'interno di questo volume, lo ricordiamo di nuovo, Vita e morte dell'automobile, ce n'è anche uno intitolato TAV Torino-Lione, e la domanda è: ridurrà il trasporto su gomma? Allora, questa è una vicenda che è stata particolarmente tormentata e tuttora forse riserverà ancora tormenti a chi dovrà poi prendere le decisioni. Ovviamente le chiedo di anticipare la sua risposta sul tema della TAV, e chiedendole appunto se veramente questa TAV potrà ridurre il trasporto su gomma oppure no.
Ma guardi, a prescindere dagli aspetti ambientali, su cui qualcosa capisco ma non ho le competenze per entrare soprattutto negli aspetti più mineralogici della questione, io dico che dal punto di vista trasportistico la TAV Torino-Lione è la più grande bufala che sia stata inventata nella storia della trasportistica. Tutti gli esperti di trasporti lo confermano, gli unici che continuano a parlare come di una grande innovazione della TAV sono quelli che non ne sanno assolutamente niente. Una delle pazzie più grosse è quella di continuare a ripetere che la TAV dovrebbe eliminare o ridurre drasticamente il trasporto su gomma e l'inquinamento che questo procura. Il modo in cui la TAV dovrebbe ottenere questo risultato è l'abbinamento dei vettori, cioè il fatto che a Torino i camion salgano sui vagoni con la motrice, il loro carico e tutto, percorrono questo tratto, non si capisce perché ad alta velocità, perché un camion caricato su un normale treno merci invece di viaggiare a 60 km, 40-60 km all'ora come viaggiano tutti i treni merci deve viaggiare a 200-250 km all'ora come viaggiano i treni ad alta velocità. E poi giunto alla stazione di arrivo, cioè a Lione, scendere dal vagone e continuare il loro percorso. Tra l'altro voglio dire che questo servizio c'è già sulla vecchia linea storica Torino-Bardonecchia e non è usato da nessuno. Perché? Perché raddoppia i costi, no? E quindi o se li accolla lo Stato, cioè oltre a avere il costo dell'immobilizzo del camion per tutto il tempo in cui viaggia, deve caricarsi, scaricarsi, eccetera, noi facciamo viaggiare contemporaneamente sulla stessa linea, no? Un camion fermo che comunque ha un costo di ammortamento e di usura in ogni caso e un treno. O lo mettiamo a carico dello Stato completamente, ma anche in questo caso qua è molto difficile che i camionisti accettino di salire, eccetera, oppure lo mettiamo a carico dei trasportatori e nessuno lo accetterà. L'unico utilizzo di questo sistema che ha un qualche senso è quello che ne fa la Svizzera, che lo imporrà a partire da fra due anni a tutti i mezzi con, di una portata superiore a un certo tonnellaggio che attraversano il suo territorio. Ma perché? Perché è proibito in tutto il territorio svizzero girare con questi camion qua, semplicemente per scopi di attraversamento. Quindi se in Italia fosse proibito in tutta Italia di far girare questi mezzi, se non montati sul treno, i camionisti, i trasportatori sarebbero in qualche maniera obbligati a ottemperare a questa legge. Ma che decidano di farlo quando arrivano a Torino per poi scendere a Lione è assolutamente impensabile. E quindi noi stiamo per buttare una marea di denaro con cui potremo migliorare enormemente tutta la mobilità urbana e periurbana delle principali città d'Italia intasate per costruire una linea ferroviaria che non avrà carichi sufficienti ad ammortizzarla e con una finalità, quella di costituire una cosiddetta autostrada ferroviaria che non verrà mai e poi mai utilizzata.
Senta Viale, ritorno un attimo sul tema dei veicoli condivisi e le chiedo, c'è un problema acculturale perché si affermi anche questo, cioè l'individualismo proprietario di cui si parlava tempo fa in un libro di Barcellona è reale, esiste. E secondo lei per passare pesantemente in maniera diffusa all'utilizzo di veicoli condivisi è necessario cosa dal punto di vista comunicativo, dal punto di vista anche delle strategie organizzative, ovvero una centrale operativa dove io telefono, c'è un call center e poi
certo.
Oppure magari tanti veicoli che posso prendere al volo per strada, oppure l'auto-organizzazione che tra l'altro internet consente, quella dal basso, insomma metodologie dal basso, metodologie centralizzate, comunicazione. Cosa serve per l'affermazione dei veicoli condivisi?
No, sono tutte quante le cose che l'hai citato sono importantissime. Intanto l'individualismo proprietario è radicatissimo, soprattutto nei confronti delle automobili e soprattutto in Italia, data anche il tipo di pubblicità che ci viene propagandata, è una cosa che è radicata nel subconscio di molte persone, probabilmente me compreso, e per cui ogni volta è una battaglia per cercare di prenderne le distanze. Poi c'è un fatto culturale invece più facilmente affrontabile, che la gente mediamente ignora le potenzialità che sono offerte oggi dalle ITC, cioè dalle tecnologie della comunicazione e delle informazioni, insomma, che permettono appunto di combinare i percorsi delle persone che hanno itinerari e orari fra loro compatibili con relativa facilità, sia per fare il carpooling dinamico, cioè fatto all'ultimo momento per intenderci, sia per organizzare i servizi di taxi collettivo, sia per garantire che se noi siamo abbonati al car sharing ci troviamo immediatamente un'auto a disposizione, non dall'altra parte della città ma esattamente sotto casa. Ovviamente tutte queste cose qua richiedono una partecipazione di una platea di utenti molto ampia, perché se no non è possibile, possibilità di rispettare certi standard di servizi, e ovviamente di un'offerta altrettanto ampia, cioè ci devono essere molti taxi collettivi in circolazione perché il servizio funzioni, molte auto, molti posteggi distribuiti nelle varie parti della città perché il car sharing sia possibile utilizzarlo per usi ordinari e normali, e un'enorme platea di aderenti al carpooling, non necessariamente colleghi della stessa azienda o studenti della stessa scuola, eccetera, perché possa essere messo in piedi questo servizio dinamico. Ovviamente poi l'ultima parte è l'organizzazione. Bene l'organizzazione dal basso, ma non riuscirà mai a superare una certa soglia di efficienza, c'è un caseggiato, un'azienda, eccetera, qualcuno si può mettere d'accordo, ma qualche vacanza ci si può mettere a organizzare per internet, eccetera, ma non funzionerà mai come a livello di sistema, perché funziona a livello di sistema, bisogna investire molte risorse e costituire delle centrali, ma le tecnologie per farlo ci sono già, manca la volontà politica e la comprensione dell'importanza che questo avrebbe per far funzionare i servizi a domanda, a chiamata, a richiesta o offerta, insomma in tempo reale. Cioè che quando io ho bisogno di fare un percorso trovo immediatamente chi può rispondere a questa esigenza senza dover aspettare delle ore, come spesso mi succede quando aspetto un autobus di linea.
Benissimo, noi ringraziamo molto Guido Viale, con lui abbiamo parlato di automobili approfittando della pubblicazione di questo suo libro Vita e morte dell'automobile, edito da Bollati e Boringhieri, sottotitolo La mobilità che viene, e ci auguriamo che possa realmente venire, ovviamente. E noi Guido Viale la ringraziamo ancora, una buona giornata a lei.
Grazie, buona giornata a lei.
Benissimo, e alle 11 e due minuti primi noi facciamo una breve pausa, Giovanni Bibi, dopo parleremo di psicologia del traffico e quindi continueremo a rimanere in questo tema, una pausa e ci ritroveremo subito dopo. A dopo.